cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 5 marzo, cose di calcio. Buona giornata ad Antonio Paolino, in regia Manuel Moroni. Difesa in allarme, troppi gol e Gatti resta in dubbio per il Pisa. 28esima giornata da Napoli-Toro a Lazio-Sassuolo, la 4 giorni di campionato. Per il Mondiale Gattuso precetta Verratti e Chiesa. Vlahovic prove di ritorno dopo l'infortunio del 29 novembre, la Next Gen torna al successo e consolida la permanenza in Serie C. Buona giornata, ben trovati, un po' di temi nuovi, Juve che torna ad allenarsi quest'oggi, c'è un piccolo fastidio che ha fermato ieri i Gatti, quindi da capire, chiederemo poi, noi abbiamo la fortuna di avere Camillo De Michelis che ha tutta la mattinata per raccogliere informazioni a riguardo, quindi non perdetevi mai l'appuntamento con il nostro inviato speciale Camillo De Michelis. Non ci sono notizie al momento, anche perché se ci fossero le avremmo già date. Buona giornata a voi, buona giornata in regia. Allora, non voglio parlare di fischi, bastoni, simulazione. Si risolve, fischiatelo quanto volete, però anche basta, perché non ci cambia la vita, onestamente. Magari cambierà il regolamento e il protocollo, quindi preoccupiamoci dei panni sporchi in casa nostra. Sapete come la penso? L'episodio è capitato, brutto episodio, ci ha riso in faccia, ha simulato, ha preso in giro il mondo intero. Penso. Cosa ha detto?
Che fastidio.
Dove l'ha presa sta roba qua? Lei è incredibile. Cosa sono le sue conoscenze serali queste? Queste.
Io di notte opero.
Lei opera, lei fa il dottore, ho capito. Bene. Quindi fischiate, fate quello che volete. Dico anche basta. Spero che un minimo di intelligenza lui ce l'abbia. Spero che l'insegnamento arrivi a tutti quelli che hanno provato a simulare anche una volta. E dobbiamo anche pensare un po' a casa nostra, perché l'aver accentuato una caduta è capitato da tutte le parti. Dopo un po' basta. L'importante è che l'arbitro non sia sempre il capro espiatorio e quindi che si possa d'ora in avanti, quantomeno dal mondiale in poi, dove sembra rischino alcune nazionali di andarci, la situazione è complessa e quindi calcolate che con una situazione complessa, con i mondiali che si devono giocare sempre e comunque, non si fermerà mai niente fino a quando non succede qualcosa di grave, che ci auguriamo non capiti, naturalmente aumentano di poco le possibilità che l'Italia in qualche modo vada ai mondiali. Ce lo auguriamo che vinca sul campo, che vinca sul campo. Abbiamo sentito della convocazione di Chiesa e Verratti, che verranno convocati, tanto per dirvi che forse c'è poco materiale per confidare in una qualificazione sicura, tranquilla, mani basse, ma al di là di questo è un dato che vi do, un'informazione. Bastoni parteciperà alla sfida della nazionale contro l'Irlanda del Nord. Non ci vedo gli estremi per fucilarlo adesso, perché hanno simulato tutti e voglio andare un po' controcorrente. Ricordiamoci che poi bisognerà cambiare un regolamento e punire severamente con la prova televisiva che potrà intervenire sempre. Ma poi vedrete già che ci sarà il problema quando uno inciamperà, come ho detto stamattina, inciamperà sulla propria scarpa o non lo farà volontariamente, perché può capitare. Può capitare, ok? Senza dover chiedere scusa, fare i paginoni, non vorrei che la Juventus o un giocatore non della Juventus, ma mi preoccupo dei panni di casa mia e di stenderli bene, non venga tirato in ballo e vedi, è caduto e dicono che è inciampato, invece voleva ingannare il mondo intero, andava squalificato anche lui. Perché vi vedo già pronti voi tifosi, voi della Juve, voi del Napoli, voi dell'Inter, perché in questo paese quando ci si mette i paraocchi. Io vorrei toglierli i paraocchi, almeno in settimana, poi giudicare attentamente quello che capita in campo. Quindi, di Bastoni non mi interessa più nulla. Di Vlahovic vorrei che i suoi gol pesassero tantissimo e che quindi il rinnovo del contratto arrivasse su... Ah, bravo, nelle 11-10, 11-9 partite hai giocato X minuti, mancavi da tanto, hai preso già tanti soldi prima. Vi riassumo un po' il tema. Fortunatamente segni, quindi sei bravo, sei meglio di quello che avevamo lasciato. Hai trovato un allenatore che punta su di te? Bene, facci vedere quanto meriti. Però non si supera la soglia dell'ingaggio di Yıldız. Sì o no? Me lo dici subito. La Juve fa bene a dircelo alla fine. Il rinnovo di Spalletti. Spalletti rimarrebbe. È una grande occasione questa. Ma se non gli rinforzano la squadra, perché dovrebbe rischiare di più per vivere solo per il quarto posto? Ecco perché, a mio avviso, avrebbe più intenzione la Juventus di trattenere Spalletti a certe condizioni, anche quelle attuali, dicendo è una buonissima rosa. Ma attenzione anche, gli era stato detto, se c'entri la Champions e se non la centrassimo, c'è qualcosa di meglio? Sì, no, ne abbiamo già parlato. Ma la Juve un piano B lo deve avere, primo. Due, è un matrimonio di convenienza, l'abbiamo capito un po' tutti. Perché? Perché come lì vorrebbe organizzare una struttura societaria diversa da quella che gli viene richiesta dal basso e anche da Spalletti. Ma è anche abbastanza ovvio, quindi si dovrà un po' adattare più lui a Spalletti che Spalletti a lui. Perché se no saranno scintille se non arrivassero i risultati. Non so se ho reso l'idea. Di Nazionale abbiamo detto, della Next Gen che torna alla vittoria abbiamo accennato, e allora io tornerei sul Pisa. Perché vorrei andarvi a leggere, prima di collegarmi con il nostro primo ospite, oggi ne abbiamo diversi, ve li anticipo, Gabriele Monica, Milano Finanza News Wires. Domenico Manfredi ci presenterà la sfida per Sport Trader Farm, la prima academy che insegna a raccontare il calcio con le curiosità del caso. Poi Gianni Balzarini con il suo balzo nel passato, riferito a Juventus Pisa, e Maurizio Bolognesi, ci collegheremo con il direttore di Radio Bruno, che segue il Pisa, segue la Fiorentina, segue l'Empoli, sa tutto sulle squadre toscane. E quindi saremo ben informati con lui. Ma prima di tutto volevo andarvi a ricordare il 2-0 dell'andata. Primo tempo, Pisa-Juventus 0-0. Secondo tempo, Juventus che vince per 2-0. Ma sapete cosa raccontavano i giornali? Quindi attenzione, la situazione è un po' più complicata per il Pisa. Spalletti in zona scudetto. Eravamo alla 17esima giornata. Quella di sabato sarà la 28esima. Quindi 11 giornate dopo, in questo calendario asimmetrico. Il rumore della Juve. C'è anche la firma di Yıldız, il gol di Yıldız, che non segna da un bel po', dopo la rete di Kalulu. Entrambi giocheranno. Attenzione che una piccola prova è stata fatta con Boga al posto di Yıldız per tenerlo nella ripresa. Giocherebbe, secondo me, così con Sensao, non Yıldız, dentro Boga. Fai scardinare, stancare un po' il Pisa e poi aggiungi i carri armati pesanti del reparto offensivo. Vlahovic più no che sì, al massimo convocato, ma disponibile per l'Udinese. Al momento è questa la situazione. La Juve, titolo del Corriere dello Sport dell'andata, lotta, rischia e sbanca Pisa. Lucio manda un messaggio a tutti. Vince 2-0 e sale al terzo posto. Eravamo esattamente al terzo posto, adesso siamo al sesto. Quindi, con Spalletti, terzo posto, adesso sesto. Andiamo a leggere anche il titolo di quello che fu. Pisa-Juventus. Signora sì, la Juve soffre e vince. Per ora è a -1 dalla vetta. eravamo a meno uno dalla vetta, ma dovevano recuperare. Il Pisa prende due pali, poi Spalletti cambia, Zegrova dà la scossa, Kalulu e Illiz in gol, Buffon Junior nel finale sfida la storia di papà. Tra l'altro Buffon Junior che ieri ha affrontato la Next Gen nella sfida persa in casa, passando dal Pisa appunto alla formazione affrontata ieri dalla Next Gen di Brambilla. Il titolo di Tutto Sport, eccoci! Kalulu Illiz 2-0 a Pisa, Juve meno 1 dalla vetta, è una questione di qualità, diceva il direttore Vacciago. L'ingresso di Zegrova dalla scossa dopo qualche spavento, pali di Moreo e Tramoni. Settimo successo nelle ultime 8 partite, per lo scudetto c'è anche Spalletti. L'entusiasmo com'era elevato, entusiasmo e convinzione crescono, il difensore goleador, che bello stare in alto. Kenan, Illiz, adesso bisogna vincere anche le prossime tre. La situazione è un po' cambiata, ma i conti li facciamo con Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
17esima giornata, se ricordo bene, fammi vedere che ho preso un po' di appunti. La Juventus aveva 32 punti, uno in più rispetto all'anno prima, adesso ne ha... Dopo 28 giornate ne ha 47 ed è quarta, quinta, sesta, sì. Cos'è cambiato? Cosa c'è di più? Cos'è venuto a mancare? Gabriele, partiamo da qui.
Allora, sicuramente abbiamo avuto un calendario con le ultime partite dove ci hanno proposto molte sfide molto, molto rilevanti l'una in fila all'altra. Sicuramente le prossime partite dovrebbero essere molto piacevoli e quindi... in principio consentirci di fare più risultati pieni di quanto l'abbiamo fatto. E poi in realtà, signori, i nodi sono venuti al pettine, cioè una rosa carente, poco equilibrata e con cambi di non altezza ha dato i frutti che speravamo non desse. Cioè è evidente che per quanto Spalletti possa aver comunque generato un grosso scossone dal punto di vista morale, dal punto di vista fisico, da un punto di vista del gioco, e poi quando hai i limiti che hai da un punto di vista dei ricambi per l'attacco o per la difesa o anche a centrocampo, beh, questi poi li paghi, perché chiaramente quando ti subentra non è all'altezza di chi è fuori, e abbiamo visto quello che può capitare. Quindi purtroppo in realtà per un certo periodo di tempo, quando la squadra quando tutti erano al massimo della forma, siamo riusciti a colmare un po' il gap che inevitabilmente si è riallargato quando qualche incidente di percorso assolutamente normale in una stagione si è venuto a palesare.
Senti, caro il mio giornalista collega Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, apprezziamo con molto piacere che è tornata la seconda stagione del podcast Pallone d'Oro. Ci vuoi parlare e raccontare cosa ti sei inventato con i tuoi colleghi di Milano Finanza?
È una bella con Nicola Caroselli e Riccardo Berardinelli, e di fatto parliamo del calcio, ma anche a volte anche di sport in termini finanziari. E poi alla fine io faccio anche una sorta di pillole, ogni volta due pillole per puntata di podcast, in cui diamo una sorta di glossario di quello che è la parte finanziaria. Quindi cerchiamo di spiegare in termini semplici quello che sono magari termini complicati, che però vanno a impattare nella vita di tutti i giorni l'andamento delle società di calcio, e quindi comportano anche delle decisioni per le società di calcio. Quindi è un podcast che va su tutte le piattaforme streaming, sul sito YouTube di Classe Editori, sul sito di Classe NBC, e che mi invito ad ascoltare, perché cerchiamo di essere non noiosi, divulgativi, ma anche declinare dei concetti che certe volte o possono essere complicati o magari non vengono spiegati con sufficiente chiarezza all'interno dei media. Quindi spero che possa piacere, che piaccia soprattutto agli ascoltatori di Radio Bianconera.
Assolutamente, l'invito è anche per i nostri radioascoltatori: più ne saprete, meglio conoscerete la materia e quindi arriverete sempre meno impreparati.
E volendo, se vogliamo fare senza spoilerare nulla, possiamo dire che è possibile che ci possano in qualche modo essere il futuro dei contatti tra questo blog e anche Radio Bianconera, che stiamo cercando di studiare come Stoccolma, ma sicuramente inviteremo i tre maggiornati.
Il martedì su tutte le piattaforme gratuite, tra l'altro le piattaforme streaming gratuite sulla nuova app di Milano Finanza, ho detto corretto,
certo,
giusto?
Sì, su YouTube, l'app è Milano Finanza e anche Classe di Inglese.
Perfetto, perfetto. Senti, nel glossario invece il giovedì, io ti stuzzico un po' su quelli che sono i temi che possono portare a fare delle riflessioni molto distanti o abbastanza vicine al mondo bianconero. E allora parto purtroppo esprimendo anche la solidarietà nei confronti dei colleghi della stampa che oggi sono in sciopero, tra l'altro, perché è notizia di ieri della volontà ormai certa di cedere totalmente le quote da parte di Gedi della stampa. Ma i tifosi juventini devono preoccuparsi? Concetto della stampa ceduta, preoccuparsi / rifocillarsi con un'eventualità magari all'orizzonte di una cessione anche della Juve? Vedi legati i due mondi completamente separati ma uniti dalla proprietà?
Concettualmente separati, ma è ovvio che tu hai fatto una domanda molto corretta, perché la logica è la stessa, cioè la Juventus e la stampa sono due asset che di fatto appartengono alla famiglia Agnelli da sempre, di un sempre che è della storia degli uomini, per cui stiamo parlando di decine, la Juventus più di un secolo, la stampa mi sembra quasi anche, per cui stiamo parlando di asset che sono sempre stati associati alla famiglia Agnelli. Vendere la stampa significa che questo legame con questa storia familiare in qualche modo può essere reciso. Allora, ci sono due linee di pensiero. La prima linea di pensiero è quella che io in parte condivido e che credo che secondo me la proprietà potrebbe vendere la Juventus, ma come fine di un processo di vendita in una serie di asset, diciamo che l'Exor ha venduto quasi tutte le proprietà in Italia, è rimasta solo Stellantis, che però comunque è un gruppo ormai internazionale. Quindi secondo me una volta che finirà la cessione della stampa, cederà Repubblica, che ricordiamo anche questa è destinata a essere venduta, secondo me si potrebbe aprire una finestra per la cessione della Juventus. Diciamo che al di là di tutto sembra che ci sia un progressivo anche disamoramento per certi versi della famiglia Alcan rispetto all'Italia, e diciamo che l'inchiesta, adesso non entriamo nel dettaglio, che comunque ha coinvolto la famiglia legata all'eredità che vede contrapposti i figli Alcan con la madre Margherita De Palen, sicuramente, e che vede, ricordiamo John Alcan imputato, quindi che doveva in qualche modo andare al processo a Torino, sicuramente non contribuiscono a rasserenare questo clima. Per converso sono anche altre fonti che dicono che Juventus, così come Ferrari, fa parte di un patrimonio che difficilmente può essere considerato disponibile, quindi non dovrebbe essere venduto. Stiamo a vedere, certamente la vendita della stampa è una cosa che da un punto di vista culturale, per chi come me ma come te è cresciuto in un ambiente in cui hai fatto riferimento a una famiglia come anche a un riferimento per certe proprietà, sicuramente è una cosa che fa molta molta impressione.
Torniamo al campo, Gabriele, intanto interessante perché poi da lì si tirano le somme anche per i bilanci, no? I costi, la gestione, la sostenibilità di determinati progetti. Che tipo di indicazioni vedi tracciate dal nuovo corso di Comolli per questa Juve alla luce di quello che sta facendo, che ha fatto, degli errori commessi e di quelli che non si vogliono commettere? Mi fai il glossario proprio del momento di questa situazione?
Beh, la prima parola da identificare è la parola algoritmo, inevitabilmente, quando si parla di Comolli, cioè di un fatto di scegliere i giocatori non soltanto sulla base dello scout fatto da esperti, ma anche e soprattutto sulla base di alcuni dati elaborati dal computer su stabilità, rendita, quantità di gol segnati, capacità fisica e tutto quanto il resto. Allora, sicuramente questa, diciamo così, letta sotto in questa ottica, la campagna acquisti di quest'anno è stata, diciamo così, gravemente deficitaria, così anche come il desiderio di dover favorire soltanto giocatori sotto i 30 anni. E anche quello è sicuramente una scelta che evidentemente può magari portare freschezza, ma sicuramente non porta esperienza. E noi in questo campionato abbiamo avuto molte sconfitte per mancanza di esperienza in campo. Secondo me il futuro, il prossimo glossario del Como Lì deve passare da parametri zero, cioè quindi invertire in qualche modo questo assunto che non ha altri risultati e ovviamente cercare di comprare non spendendo soldi per evitare di andare a impattare troppo sui bilanci, perché ricordiamo che comunque alla fine di quest'anno sportivo, quindi al 30 giugno, la UEFA ci comminerà una multa per mancato rispetto del financial fair play e che potrebbe comportare anche alcune limitazioni da un punto di vista della...
Da cosa dipenderanno queste limitazioni, Gabriele? Perché ci giriamo sempre attorno e tu sei la persona forse più informata a capire e a spiegarci i motivi della multa preventivata.
La multa sarà sicuramente preventivata e comunque ci è stato detto che dovrebbe essere una multa abbastanza lieve da un punto di vista economico. Allora, la intensità della limitazione del mercato è legata al fatto di come l'UEFA valuterà la sostenibilità dei nostri conti. Quindi, secondo me...
Di come abbiamo agito dopo aver commesso
il reato, e quindi, secondo me, e quindi questo, sicuramente nessun tifoso può essere rimasto entusiasta dalla campagna acquisti del mercato di riparazione di gennaio, perché chiaramente al di là dei giudizi su Boga, su Holm, sicuramente è mancato l'acquisto di un attaccante e tante altre cose. Però questo sacrificio può essere sicuramente un viatico per far sì che il giudizio della UEFA possa essere meno severo. Cioè, noi formalmente a gennaio avremmo potuto spendere quello che volevamo, ma evidentemente avremmo mandato un messaggio all'UEFA per dire: ce ne freghiamo delle normative, spendiamo e poi Dio penserà. In questo modo, secondo me, abbiamo mandato un messaggio molto maturo alla UEFA per dire: guarda, siamo consapevoli di essere su un percorso non in linea con i tuoi parametri e ci impegniamo già da adesso a metterci in linea e quindi non spendere eccessivamente. Quindi spero che questo sacrificio in termini tattici e di giocatori possa essere in qualche modo ricompensato con una minore profondità della limitazione. Sicuramente io ho visto delle ipotesi molto severe, fin troppo severe, in cui di fatto non potremo aggiungere, fino a non aggiungere nuovi acquisti nella lista UEFA. Credo che ci sarà sicuramente una sorta di limitazione con tanto entra, tanto esce, ed è per questo infatti che ha molto senso aver rinnovato il contratto a McKennie, al di là delle valutazioni sportive, e secondo me potrebbe avere anche molto senso, è una cosa di cui io vado dicendo da molto qui alla Bianconera, anche rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, perché visto l'acclarato fallimento di Openda e anche secondo me anche l'acclarato fallimento di David, sarebbe un criminale perdere un giocatore per cui hai già speso dei soldi a parametro zero, quindi dovendo poi recuperare due fallimenti, mettiamoci anche Miglic che ormai è un ex giocatore, quindi doverti essere costretto a dover rifare o quattro quarti dell'attacco o magari a fare delle scelte come magari tenere David se non ne sei pienamente convinto, solo perché non puoi spendere troppi soldi. Ecco, secondo me Vlahovic è sicuramente un usato sicuro, non è entusiasmante per tanti versi, ma in questa fase di necessità di spese oculate, il rinnovo di un contratto, chiaramente non a 12 milioni, ma a prezzi più di mercato, potrebbe essere una strada molto, molto furba da percorrere, perché a quel punto ti creerebbe un problema in meno.
Perfettamente d'accordo. Il che ci stai dicendo? Eventualmente una multa più, se venisse bloccato il mercato, diciamo così, tu non puoi comprare, cioè puoi comprare 50 se vendi 50?
Più o meno, sì.
Più o meno è questa.
Come
principio. Come principio è questo.
Il principio del fatturato allargato che ha imposto la federazione, la FIGC. Cioè, più o meno, io questo che mi aspetto. Cioè, praticamente fare una sorta di mercato a somma zero.
Esatto. E quindi mi sembra più che intelligente spostare il problema, Vlahovic, eventualmente, senza dover andarsi ad accanire sul mercato a spendere per vendere tanto, tenendotelo e poi, una volta risolto il problema, abbassando un po' i costi, naturalmente poter vendere, chissà, anche Vlahovic o qualcun altro.
Faccio una aggiunta se posso, se siamo ancora...
Assolutamente,
anche perché, dovendo, cioè, David, essendo arrivato al parametro zero, è un sacrificio che comporterebbe tutta plusvalenza.
Compatibilissimo.
E quindi ti consentirebbe anche magari di dare o prendere in prestito con un diritto di scatto a qualche squadra, se cioè, pensare di venderlo dopo aver speso quella cifra, sicuramente è impensabile. Però ecco, un David potrebbe dare grossi benefici, perché comunque alla fine ti consentirebbe di scrivere una plusvalenza secca in bilancio e quindi di avere ossigeno per poi fare altre mosse.
Assolutamente, molto molto interessante. I primi a parlarne, ad accennarle queste cose siamo stati proprio noi, con Gabriele Lamonica, quest'oggi, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele, buona giornata,
grazie,
buon lavoro,
grazie,
alla prossima.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci ben ritrovati, abbiamo già l'ospite lì quasi pronto a intervenire, quindi invito la nostra regia a mettersi in contatto con il nostro prossimo ospite, appunto. Sapete che le puntate o comunque le riflessioni vanno fatte ad ampio raggio. Juve-Pisa, sabato sera. Con, senza, quello, quell'altro, Gatti, piccolo affaticamento, vedremo. Secondo me torna tutto nella normalità. Oggi allenamento, due allenamenti, giovedì, venerdì, prima di sabato, in gruppo anche per Vlahovic. Vedremo quali saranno il tipo di risposte. All'andata, sono andato a rivedermi la formazione, giocammo con Ildiz, con Miners, dietro la punta Openda. Come giocheremo adesso non è dato ancora sapere, soffrimmo, vincemmo nella ripresa. Vi aspettate una partita simile a quella dell'andata? Lì eravamo pieni di entusiasmo, vincemmo, superammo un momento difficile, perché poi stavamo costruendo quello che stiamo ereditando un po' da Spalletti e dalla squadra. Però ho notato qualcosa. Lancio alcuni spunti, poi mi dite voi, mettete insieme, togliete quello che non vi piace, fischiate quello che volete e via. Allora, baricentro, in quella partita la Juventus ebbe un baricentro di 49,7 metri, con la Roma baricentro di 49,3 metri, quindi siamo lì come squadra e non avendo il punto di riferimento offensivo diventa un po' più complicato se non hai qualcuno che ti tiene la palla. Quindi dato positivo e dato da rivedere. Poi sono andato a vedere la formazione, ve l'ho detto. Sono andato a vedere la classifica di chi in questo momento è sesta come la Juve in Europa. Sentite un po' la curiosità. Cioè, la Juve in Europa è l'equivalente del Celta Vigo in Spagna, che però ha 7 punti in meno rispetto a noi, 40 punti. Davanti, Como e Roma, in Italia, le equivalenti sono il Betis e il Villarreal. In Germania, la Juventus sesta è l'equivalente del Bayer Leverkusen, che ha 43 punti. Tanto per ragionare, soprattutto gli esperti di calcio europeo. 43 punti dietro a Lipsia e Stoccarda, quindi il Como e Lipsia, la Roma e lo Stoccarda. È così una proiezione che deve solo farci aprire la mente. In Inghilterra la Juve è il Liverpool, che ha addirittura un punto in più, quindi 48 punti il Liverpool, sesta in classifica, dietro Chelsea e Aston Villa. In Francia, Rennes, Lille e il Marsiglia. Mi sembra 40 punti, me lo sono segnato, 40 punti come il Celta Vigo. Quindi al nostro livello ci siamo Juve e Liverpool, sesta in classifica e con davanti l'incertezza naturalmente di poter centrare l'obiettivo, quello che porterebbe alla Champions l'anno prossimo. L'obiettivo ce lo facciamo chiarire da chi in settimana bisticcia a destra e a sinistra. Uno degli sport trader più importanti, come Domenico Manfredi, eccolo qui. Ma lei è sempre in guerra, lei è sempre in guerra sportiva.
Buongiorno, buongiorno dottor Paolino. So che questi complimenti li fa tutti, quindi non faccio finta di niente.
No, infatti i complimenti possono essere fatti col segno più davanti e col segno meno. Ma cos'è che la infastidisce di più di questo campionato, di queste 27 giornate che si sono giocate? Perché lei mi lancia sempre dichiarazioni pesanti contro
la
quello?
La cosa che mi dà più fastidio è che un allenatore ben pagato, che ha una partita a settimana da preparare, sia già fuori dalla lotta a scudetto. Questo mi dà fastidio.
Ma non è ancora fuori dalla lotta a scudetto il suo allenatore?
E ad aver già vinto lo scudetto è un allenatore che prima di questa squadra ha allenato 12 partite in Serie A. Questo mi dà fastidio.
Quindi ci fa capire che cosa questa sua riflessione? Che vincono gli allenatori o i giocatori, o le squadre, o le società?
Nel calcio devi avere un'unione di tutto, ok? Però se tu investi tanto su un allenatore come stipendio, quell'allenatore ti deve fare la differenza. Vedi Conte l'anno scorso al Napoli. Se quell'allenatore non ti fa la differenza, vuol dire che a sto punto li spendevi sui giocatori i soldi.
Attenzione che quell'allenatore rischia di vederlo al Real Madrid l'anno prossimo.
Magari.
E chi prende poi il suo posto? Ma non vorrei poi limitarmi a ragionamento.
Vabbè, il mio nome è del
Lo
cuore
faccio.
È solo uno.
Lo faccio.
Cesc Fabregas.
Fabregas.
Io voglio vedere un uomo Milan che parla un po' con un accento un po' spagnolo, che vuole sempre giocare a calcio, aggredisce alto. Sai che bello sarebbe.
Tipo Xabi Alonso al Real Madrid?
Al Real Madrid è stata una follia. Purtroppo a Real Madrid vogliono solo gli allenatori come Ancelotti che vincono alla fine, perché giocano in contropiede con Vinicius. Io mi ricordo che quando ero ragazzino Capello vinceva giocando male, ma glielo sventolavano il fazzoletto bianco. Adesso sono cambiati a Madrid, adesso l'importante è vincere. Sono diventati un po' come la Juve, che invece sta facendo un ottimo calcio.
Bravo, ti sta piacendo la Juve di Spalletti? E sai che in casa Juve c'è chi dice difendete troppo Spalletti, quindi ce l'avranno anche con lei Manfredi oggi.
Purtroppo il calcio pullula di questi esseri che ormai sono tutti schiavi del risultato. Secondo me finiremo più a non guardare più le partite. Finiremo a guardare il risultato al 95esimo e basta. Vediamo quello. Neanche contano più i numeri poi per loro. Conta solo il risultato. Come se fosse una cosa così facile da ottenere. Invece Spalletti sta provando a ottenere dei risultati con innanzitutto una rosa che non ha creato lui, che non ha voluto lui, e poi tramite il gioco. La Juve ha quasi sempre fatto ottime partite. Adesso andiamo sui numeri di Juve-Pisa, perché forse l'unica volta che la Juve non ha fatto un'ottima partita si tratta di Juve-Como, che poi è l'unica volta che la Juventus in casa ha perso quest'anno, perché poi ha sempre vinto pareggiato. È un fortino in pratica l'Allianz con Spalletti, però quella macchia del Como, che ogni tanto può capitare, è stata l'unica partita che secondo me in casa la Juve ha sbagliato. Poi ha sempre fatto bene in casa, anche col Galatasaray ha fatto una partita folle la Juve.
Qual è la vera immagine che passa della Juve di Spalletti? Perché all'inizio eravamo vicini al suo esordio, al suo battesimo. La partita col Pisa finì 2-0, ma il Pisa mise in difficoltà la Juventus, poi passi in vantaggio, si è sbriciolata un po' la certezza di quella che era la squadra di Gilardino. Oggi è tanto cambiata la Juventus, e come la vedi? Se ci racconti intanto, grazie a Sport Trader Farm, i numeri di questa partita, le curiosità di questa partita.
Allora ti do prima una mia considerazione personale e poi vado coi numeri.
Vai.
La Juventus, a me, dopo le primissime partite di Spalletti, ho visto da subito la mano dell'allenatore. È una squadra che vuole giocare a calcio, è una squadra che infatti i palleggiatori come Locatelli, un giocatore molto discusso dai tifosi della Juve. Ok, Locatelli è un giocatore che deve avere la palla tra i piedi, poi magari non sarà la reincarnazione di Andrea Pirlo, però non è neanche quel pippone che volevano far passare tutti. Il problema è che prima aveva poco la palla tra i piedi, adesso la Juve è una squadra che gestisce la palla, quindi Locatelli fa la sua bella figura, come la fanno quasi tutti, ovviamente Ildiz con Cesao, McKennie come uomo che si inserisce, che poi è un po' la chiave quella di Spalletti, la sua particolarità, l'aveva fatto con Perrotta, Nainggolan, tanti giocatori è riuscito a portarli così Spalletti. Detto ciò, io personalmente penso che la Juve riesca anche ad arrivare quarta, vi dico questo. Io,
che percentuali dai, Manfred?
Allora, tra Juve e Roma, vogliamo metterci anche il Como, che oggi è sopra la Juve, va bene. Tra Roma, Como e Juve, vedendo gli impegni delle tre squadre e vedendo il calendario, io alla Juve do su tre squadre il 55%.
Quindi sul podio metteresti Juve al quarto posto e dietro sì. Roma o Como?
Al Roma momento. E Como, sì, tanto quinto-sesto.
Quinto-sesto cambia poco, dici tu. Quindi,
a meno che la Roma poi non vinca l'Europa League, e chiaramente anche lei va in Champions. Che ce la può fare, assolutamente. Comunque, Juve-Pisa, caro Paolino,
sì.
In Serie A sai quante volte sono affrontate? Pochissime. Sei volte nella storia della Serie A, ovviamente, soprattutto per colpa del Pisa, che in Serie A non è che viene tutte queste volte. E 6 volte su 6 la Juve ovviamente ha vinto. 5 volte su 6 si sono registrati più di 3 gol totali, e occhio perché 5 volte su 6 il Pisa è riuscito a segnare. Quindi Juve-Pisa storicamente è una partita, tranne quella che abbiamo visto all'andata che ha abbassato questi standard, è una partita dove si segna molto, ci si diverte e la Juve porta a casa i 3 punti. Sono questi numeri in tendenza anche con i numeri della Juve in casa e del Pisa fuori casa, perché ascolta, la Juve in casa registra 1,92 di gol fatti e 0,92 di gol subiti, che non è poco, quindi un golletto a partita ci scappa in media per quello che riguarda la Juventus. Il Pisa invece è una squadra diversissima tra casa e trasferta. In casa è una squadra super chiusa, mentre in trasferta, dove è vero che ha vinto 0 volte, ma conta 2 pareggi importanti, Atalanta e Milan, entrambi 2-2, perché il Pisa cosa fa? Fuori casa segna e subisce molto, si apre molto di più. Occhio ai numeri, 2,08 subiti, 1,23 fatti. Tutti questi numeri possono far pensare a un 2-3-1 della Juventus. Ti aggiungo un altro dato. La Juve in casa la maggior parte delle volte vince più nel secondo tempo che nel primo, 54% contro 38%. Quindi una partita magari bloccata sul pareggio nel primo tempo, magari anche 1-1 o 0-0, e poi che si sblocca nel secondo tempo con un 2-3-1 della Juve, è quello che ci raccontano i numeri. Poi lo sappiamo, il calcio è meraviglioso perché non sempre i numeri hanno ragione.
Dovevo farmi trovare pronto anch'io, caro Manfredi, e sottolineo quello che tu hai appena detto. La Juventus in casa ha ottenuto ben 26 punti dei 47, e ha realizzato 25 gol subendo nella metà 12, quindi un gol a punto fondamentalmente, ed è sesta in classifica nella graduatoria complessiva, anche quella in casa, tanto per dirti che poi i numeri letti bene come fate voi e come facciamo noi insieme a Sport Trader Farm ci dicono che la Juventus peggiora un po' il suo status in trasferta, dove ha ottenuto in 14 partite 21 punti e sarebbe settima, quindi oscilla il posizionamento tra sesta e settima in classifica. Identico andamento per il Pisa, 8 punti in casa, 7 in trasferta, dove non ha mai vinto, come hai detto tu, e mi fermo qui, non aggiungo niente e tengo le mani ferme sul tavolo. 19esima in classifica, penultima fuori casa, la classifica del Pisa è quella di Fanalino di Coda. C'è un problema in porta, in difesa, a centrocampo o in attacco per la Juventus, perché qui la sintesi dei numeri porta alla concretezza della riflessione di Domenico Manfredi, Sport Radio.
Allora,
Fan,
ti dico prima, che io ho studiato le fasi, le zone di campo di attacco dove le squadre attaccano di più e quelle dove subiscono di più. Allora, entrambe le squadre sono squadre di fascia, giocano molto sulle fasce, ma occhio, perché il Pisa attacca molto sulla destra con Touré, che è un bel cavallo, e la Juve attacca molto sulla sua sinistra, che poi sarebbe la fascia destra del Pisa, chiaramente con Ildiz è ovvio che vada a finire così, ma occhio perché in quella fascia subisce anche la maggior parte delle azioni offensive degli avversari. Quindi occhio lì a Cambiaso, occhio a Ildiz e occhio a Touré, perché potrebbero essere gli uomini chiave di questa partita. Tu mi parlavi di problemi sulla porta, evidentemente Di Gregorio sta avendo delle difficoltà e quindi io continuerei a far giocare Perin, mentre in difesa con o senza Bremer, chiaramente sembra una banalità, ma sono due Juve diverse. Quindi ovviamente conta molto quello, però Kalulu, Kelly con Bremer secondo me stanno giocando alla grande.
L'attacco?
L'attacco leggevo delle
perché
voci.
Perché il bravo Spalletti non riesce a valorizzarmi due campioni come David, no, allora, e come Openda?
Allora, facciamo... Anche se la gente li vuol mettere nello stesso calderone, io sì, ti dico questo, sono molto diversi. Secondo me Openda non c'entra nulla col nostro calcio, purtroppo, mentre almeno, cioè, se non vuoi giocare di totale ripartenza, mentre David non è, secondo me, un attaccante di altissimo livello, però con Spalletti la sua la sta dicendo, la può dire. Infatti è sparito un po' nei big match, però nelle altre partite si è visto, è bravo a dialogare con i trequartisti, ad aprire gli spazi. Siccome David con Spalletti non sta facendo malissimo, Openda è totalmente da rivedere.
Ricordiamo al momento Ildiz 9 gol complessivi in questa stagione, seguito da McKennie 8, David 7, che non sono pochi, Vlahovic, che dovrebbe tornare a disposizione, diciamo forse da sabato, quasi certamente dalla settimana successiva, con 6 gol. Questo è il bottino reti della Juventus. Domenico Manfredi, Sport Trade Farm, ti dicono e ti salutano, salutaci l'amico Manfredi della prima squadra di Milano, augurandogli una bella pettinata a quelli là. Poi se la facessi anche tu una bella pettinata, e Luna, presentati anche meglio qui sulle frequenze.
Il look mio non lo decido io personalmente, ma lo decidono i miei capelli, quindi io...
Grandissima chiusura, ciao Domenico, grazie.
Ciao,
noi
ciao.
Ci risentiremo per altri appuntamenti. Ringraziamo anche per questa collaborazione, per averci messo a disposizione Manfredi, Sport Trader Farm, la prima scuola italiana dove passano soggetti spettinati come Domenico Manfredi. Va bene, bene così. Abbiamo qualche vocale, caro il mio Manuel? Sì, allora vediamo se c'è qualche commento alle cose appena detto. Numeri, intrecci, baricentro, formazione dell'andata, del ritorno, cambio d'allenatore, posizione a rischio per il Pisa, Juventus, ancora tutta da decifrare in chiave Champions.
Direttore, purtroppo oggi non sono d'accordo con te. Non si può difendere l'indifendibile.
Ci abbiamo difeso.
L'unica cosa giusta che dici, cioè, giustamente, visto che anche Barella gioca in nazionale, quindi perché non prendere pure, oltre Barallino, Rotolino, prendere pure Bastoni, Rotolone. Comunque, forza Juve, andiamo per noi a vincere contro il Pisa. Gianni da Canicattì,
non cadiamo nell'errore di diventare tifosi come quelli là, che dicono che i simulatori sono tutti alla Juve. No? Quello è evidente. Però a un certo punto superiamolo in dribbling, facciamolo cadere e andiamo a segnare. Io dico che la differenza la fanno sempre i giocatori che affronti. Quindi, perché se no, cadiamo nello stesso errore. La vedo così. Poi, errorissimo, cambiamo la regola, gli diamo 3 giornate. È stato l'unico a beneficiare di tutto il casino legato al suo, no? Alla sua simulazione. Però, in passato, sto leggendo tutti i nomi possibili, ma non li fa mai qualcuno di quella squadra. Lo fa sempre qualcuno, qualche critico di quella squadra, no? Si parlava di X, Y, Juventini, Romanisti, Milanisti. C'era anche chi in difesa alzava il braccio. Guardate che alzare il braccio per dire che è fuori gioco e voler ingannare l'arbitro è la stessa cosa, eh? È la stessa identica cosa. Allenamento in corso da capire se anche oggi Vlahovic lavorerà in parte con la squadra. Oggi, ce lo dicono quelli bravi, eh? Ieri leggermente di 50 e 50, oggi qualcosa di più e più tempo per stare con la squadra. Domani il test definitivo.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati. Allora, ho ascoltato e ascolto sempre tutti. Nessuno ha detto a nessun tifoso, e non mi permetterei. Vuoi continuare a fischiare bastoni per la simulazione? Continua. Non ho mischiato le carte della simulazione col 2006 o il 2002 o tutte le cose che hai detto. Le ferite, ognuno le cura come meglio crede. La giustizia sportiva dice di aver detto già le sue, noi sappiamo quello che invece ha tenuto nascosto. Non è il ruolo che mi impone di dire, ma non posso continuare a parlare da sportivo, da tifoso come voi, di una schifezza, conseguenza di una simulazione che nel calcio fanno anche a livelli più bassi o a livelli più alti. E ricorderò sempre le frasi di qualsiasi attaccante: noi entriamo in campo per fregare l'arbitro, per fregare l'avversario. Estremizzando ci può stare, ma da uomo, da cittadino, dico anche che se ci fosse un regolamento serio e severo, chi passa col rosso poi se la vede con la multa. Sempre che prendano tutti, ma poi diventerà difficile prenderli tutti, perché qualche volta è una simulazione involontaria. Però poi la faremo diventare protocollizzata, la vorremmo protocollare, insomma, e quindi ci sarà l'interista che dice di te, perché gli interisti dicono così di Nedved, il milanista dice, lo juventino dice così di Pippo Inzaghi, io dico della mano alzata di Baresi, quando si cade, e tutti quelli che hanno giocato almeno una partita hanno cercato di avvantaggiarsi di una situazione. I giocatori non devono più simulare. I giocatori non devono chiedere più l'ammonizione di un avversario, perché ci si preoccupa invece se un giocatore si toglie la maglietta, gli danno il giallo, e le altre volte fanno, capito? Allora il giocatore si spoglia anche nudo, per modo di dire, ma teniamo conto delle cose reali, vere, perché si ha il senso di quello che capita. Poi diventa più difficile capire se uno da 1,90, 80 kg mi spinge uno come me in area di rigore, cado più facilmente che non viceversa. Non entriamo in dibattiti che non portano da nessuna parte. Vi spiego il calcio come lo vorrei vedere. Dove il giocatore bravo, prima di pensare di cadere, giocatore della Juve, del Napoli, del Milan, deve pensare a segnare. Non come mi dicevano alcuni ex giocatori, che il fallo di mano, quelli bravi, se lo potrebbero andare anche a cercare tirando il pallone sulla mano dell'avversario. Io in questo calcio non ci sto, però ci convivo, perché so che funziona così. Allora, dopo 15 giorni di trituramento su una simulazione che non è l'unica di quest'anno, ma che è capitata contro di noi, e che ha fatto la differenza, non devo cercare di fare io la simulazione, devo cercare di far leva affinché le regole cambino, e ci stiamo riuscendo. Così siamo da esempio, altrimenti siamo qualcos'altro che non voglio essere e che non vorrei che fossero neanche i tifosi che tifano la mia squadra o io che tifo la loro squadra. Non so se ho reso l'idea. Però cerchiamo di essere tutti un po' più giusti ed evitare di gonfiare i casi oltre. Sapete cosa mancano? Mancano le scuse di Bastoni a Kalulu. Mancano le scuse di l'Inter alla Juventus per quell'atteggiamento. Ma poi tanto l'interesse è di portarlo in nazionale perché ci serve Bastoni. Di tenerselo in squadra. Non potevi fare altrimenti. Chiedere giustizia, chiedere la grazia a Gravina mi sembra uno dei più grossi autogol della storia. Tu devi farti rispettare quando subisci il torto per cambiare anche le regole, quando hai subito i torti. Capito? A me che giochi o non giochi Bastoni, oltre due partite contro di noi, non mi interessa nulla. Chiedere la grazia per una cosa così piccola nei confronti di altre robe mi sembra quello grave, con un atteggiamento che so non è stato apprezzato neanche da John Elkann, da parte dei nostri dirigenti, Chiellini compreso. Perché, ve lo ribadisco, e non voglio avere ragione su questo punto, Marotta il giorno dopo fa una conferenza stampa e dice tutto quello che vuole. Noi stiamo zitti e salutiamo i giornalisti. In Lega Calcio non potevi cambiare quella situazione, perché se no avresti creato un precedente. Ma tante altre volte ci siamo disinteressati. Se ne è disinteressata la Lazio, che sia la me. Dobbiamo lamentarci di più quando serve e anche a voce alta, nelle sedi competenti. Fortunatamente adesso ci stiamo organizzando anche per farlo. Ma farlo in quella circostanza, dove chiaramente abbiamo subito un pesante torto, e continuare a parlarne e prendersela solo con... Ma la giustizia è che lo stanno fischiando, e fortunatamente continueranno a farlo, e fortunatamente non è uno juventino, non è uno dei nostri, perché era facile prima prendersela con gli Agnelli, lo striscione, con quello, quell'altro. Adesso hanno il VAR, hanno la tecnologia, hanno tutto, hanno di più, e i problemi sono rimasti tali e quali. Li abbiamo diminuiti, i gol non gol, ma abbiamo demolito la classe arbitrale, che quindi non sa più che pesci prendere. Io la vedo così. Andiamo a ascoltare altri vocali, però ripeto, su Bastoni anche basta. Fischiatelo. Però intanto... Con l'Inter ha giocato, vincerà lo scudetto, andrà in nazionale e ci farà vincere i mondiali. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Ah, abbiamo l'ospite? No, non ancora, perdonami. Andiamo ad ascoltare il vocale. Gleison Bremer, il miglior giocatore del mese di febbraio, verrà premiato prima del Pisa. Averne di giocatori come Bremer.
Se Bremer.
Glielo portiamo tutti il premio. Andiamo ad ascoltare i vocali.
Buongiorno Luca da Terni, ma io penso che questa Juventus col rinnovo di Vlahovic, col rinnovo di McKennie, con la permanenza di Spalletti e possibilmente con l'arrivo a parametro zero di Bernardo Silva e Goretzka, non dico Tonali perché ha costi secondo me improponibili in questo momento per la Juve, i soldi investiti per un terzino, un difensore centrale e un portiere, secondo me una Juve l'anno prossimo già da scudetto, senza dover fare altri salti, perché comunque vai a colmare quelle rose, quelle lacune che ti mancano in questo momento. Poi è vero, davanti vedere, io David sinceramente Openda non lo vedo, ma David ti fa giocare bene la squadra, Vlahovic è il finalizzatore in cui la squadra gioca per lui, in poche parole. Ma David è quel giocatore che ti permette ai vari McKennie, eventualmente Goretzka, eventualmente Bernardo Silva, Yildiz, di fare tanti gol. Quindi io, uno come David, ci penserei prima di venderlo. È vero che ti fa far cassa.
E ti fa fare la plusvalenza. Allora, sia chiaro, perché poi non si comprendono bene le spiegazioni, probabilmente. Perché? Perché uno è dell'Inter e l'altro è della Juve. Direttore, il precedente era già stato creato con Lukaku. Falso! Non potete... Cioè, si può dire che si è forzata la mano in quel caso lì, ma il tema simulazione bastoni è assolutamente su un piano diverso rispetto al piano Lukaku razzismo. In un momento in cui si voleva e si continua a voler così smussare gli angoli di una situazione incivile è altamente discutibile, legata ai bu razzisti, al razzismo, all'integrazione, all'inclusione, si parla di tutto. E allora si lì ha voluto forzare la mano Gravina, si è assunto la responsabilità, ma era nel suo diritto, perché l'ha chiesta lui stesso la grazia. Ma non potete dirmi che parlare di un bu è uguale a la situazione di una simulazione in campo e della gioia espressa esultando per aver ingannato l'arbitro. Ok? Non potete metterlo sullo stesso piano. Se non capite questa situazione, vuol dire che uno vede mele e uno vede pere. Quelle rosse e quelle verdi, acerbe anche, detto molto chiaramente. Più di così non è il ruolo che ricopro, ma è proprio una questione di sana convivenza intellettuale tra le parti. Quindi purtroppo è dell'Inter, purtroppo le hanno agevolati, purtroppo dicevano così anche di noi in passato, anche quando non avevano ragione, perché tutti hanno cercato di darsi una regolata per ottenere e per difendersi. Purtroppo a noi ci hanno incastrati e i loro fatti sono stati tenuti fuori. E lì bisognerebbe chiedere la grazia o più giustizia. Però è entrato poi in prescrizione e ci hanno detto che forse l'Inter doveva andare in Serie C come tutte le altre. Il campionato nel 2006 andava chiuso se avessero applicato e pesato le stesse cose per tutti nello stesso modo. Hanno giocato a nascondino. Questo è vero, più di ammetterlo non posso dirlo. La ferita resterà per sempre. Ma attenzione, che magari cascheranno nel buco nero anche loro. Magari devono stare attenti più loro che noi adesso, probabilmente. Perché chi la fa, l'aspetti, molto onestamente. Ma bastoni, Lukaku, sono due casi completamente diversi. Punto. Andiamo avanti. Vocale e poi abbiamo Gianni? Ce l'abbiamo, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao, ciao Antonio.
Scusa,
ciao,
non sapevo se eri già in collegamento, perdonami. Senti, mi chiedono da casa, vorrei che mi aiutassi, ma io ho già fatto delle ricerche. Ma se la Roma vincesse l'Europa League e si qualificasse anche direttamente tra le prime quattro,
mamma mia,
aggiungerebbe
domanda
un posto
cervellotica,
perché me l'hanno già posta. Io ti dico purtroppo di no, perché uno dei principi fondamentali del nuovo format delle competizioni europee, questo è il dato ufficiale UEFA, dopo il 2024 è l'importanza del coefficiente del club, e il coefficiente del club in questo momento non vede favorita la Juventus, non solo in Italia, c'è un gruppo di squadre con un coefficiente migliore della Juventus, quindi andrebbero a prendere, se la Roma vincesse l'Europa League e la Juventus arrivasse quinta, mettiamo, non è detto, non va automaticamente in Champions League la Juventus, ma potrebbe andarci, sai chi in questo momento? Lo vado a recuperare, sì. Metti che le classifiche di quelli... No, vanno a prendere le migliori col coefficiente in qualche campionato portoghese, cioè potrebbe avvantaggiarsi nel Portogallo, la Germania, l'Inghilterra, eccetera. Okay, non è più la quinta di quel campionato, la quarta
campionato,
di quel
campionato. Ma il coefficiente generale.
Ma il coefficiente generale che non ci vede in vantaggio come squadre italiane. Punto. Detto questo, un balzo all'andata di Pisa-Juve. Io sono andato a riprendere i titoli, Gianni. La Juve di Spalletti segnarono poi nella ripresa dopo uno 0-0 con rischi e pericoli, Kalulu e Yıldız. Restano loro, si aggiunge Bremer che c'era anche in quella partita, i giocatori, cioè quelli più bravi devono fare la differenza sostanzialmente, la sintesi è questa, anche sabato ci auguriamo.
Sì, anche perché Yıldız non fa la differenza dal 25 di gennaio dalla partita contro il Napoli, in 45 giorni, adesso non lo so quanti sono passati esattamente, ma se un gol è un assist. mi sembra un po' troppo poco per un giocatore che è stato recentemente insignito di un rinnovo di contratto importante, gli è stato riconosciuto a pieno titolo quel numero 10 sulla maglia, avrà probabilmente un futuro da capitano, c'è tante belle cose che però lui adesso deve mettere sul campo, anche se a sua parziale giustificazione c'è il fatto che lo vedo stanco. Ha giocato un sacco di partite, è uno di quelli che aveva fatto il mondiale per club, perché gira e rigira io l'accento ce lo metto ancora lì su quel mondiale lì, e quindi sta tirando un po' il fiato. È chiaro che però dai il Diz ti devi aspettare qualcosa di più, assolutamente di più.
Senti, allora faccio un giochino con te, poi torniamo a Juve-Pisa. Come sta la Juve, chi potrebbe giocare, Vlahovic, certo, te l'aspetti, certo, per l'Udinese, facciamo delle riflessioni più di campo.
Sì.
Spalletti, rinnovo. Ildiz ha già rinnovato, ma per essere certi della volontà di restare, che c'è con un contratto e con un rinnovo, quali sarebbero secondo te le condizioni che metterà, potrebbero essere le condizioni che potrebbe mettere Spalletti o quelle che potrebbero convincere al 100% a restare assolutamente senza dubbi Ildiz? Cioè, fatemi una squadra, mi serve giocare più vicino. Cioè, che cosa può dire Ildiz alla società?
Ma sì, Ildiz potrebbe dire alla società di avere un pochino più di collaborazione. Perché,
eccola, sei stato molto diplomatico, bravo Gianni.
Onestamente, perché lui spende un sacco di energie e si stanca?
Bravo, perché è stanco? La domanda poi era quella.
Perché ne salta due e se ne trova addosso tre. E quindi è chiaro che va un po' anche, come dire, disimpegnato, no, da quella situazione, nel senso che
chiarissimo.
Va aiutato, va messo nelle condizioni di avere anche un pochino più di respiro, di poter fare non più 10 dribbling in 3 minuti, ma di poterne fare 5, che ne possono bastare 5, perché il dribbling l'uno contro uno comporta, come ben sai, un grosso dispendio di energie. E se la situazione si vuole risolvere con palla a Ildiz e poi ci pensa lui, sì, se sta bene ci pensa, però poi alla lunga fa fatica a pensarci, fa fatica a riuscirci sostanzialmente. Quindi io credo che lui chiederà questo, io credo che dentro di lui ci sia anche un pochino di malessere, che non gli ha impedito di firmare il contratto, perché è comunque un contratto importante, che lo mette al centro assolutamente del progetto, però proprio perché adesso si sente importante, credo che possa anche esprimere qualche parere sul modo di giocare della squadra.
Anche perché poi cresce anche il ragazzino Ildiz e sappiamo che tutti maturando cominciano ad avere un po' di pretese.
Adesso dobbiamo arrabbiarsi in campo, adesso si arrabbia con i compagni in campo.
Si scoccia quando perdi una partita per degli errori banali dei propri compagni, lo vediamo anche... Spesso vicino in postazione.
Sta studiando da capitano, e lo sarà un giorno se resterà a lungo in questa squadra. Sarà a sua volta, adesso non spendiamo il solito termine nuovo del Piero, perché a me queste robe qua fanno impazzire, non esiste un nuovo del Piero.
Che cosa dicevi all'epoca, quando c'era il nuovo del Piero? Tu c'eri già, eri già lì
quando
a bordo campo.
Quando c'era del Piero,
sì.
Ma lo capivi che quella era la strada che aveva preso, cioè non avevi dubbi che
c'è voluto poco, vero? Cioè, adesso
uno che adesso tra virgolette riesce a far fuori Baggio, cioè far fuori nel senso buono, nel senso che appunto la Juve a un certo punto si rende conto che è meglio puntare su del Piero che tenere Roberto Baggio, e lo lascia andare via a costo zero, nemmeno monetizzando qualcosa, no? Per Baggio sto dicendo. E lì, oddio, diciamo che c'era gente allora fuori classe.
Te lo potevi permettere, dovunque ti giravi vedevi qualità.
Esatto. Quindi potevi anche permetterti di fare una cosa di questo genere, la Juve si è permessa di vendere Zidane, quindi voglio dire, hai detto tutto, no? E guarda chi è arrivato con quei soldi. Però erano altri tempi, altre competenze, era il periodo in cui la Juve aveva dei fuori classe anche come dirigenti, e quindi i tempi poi cambiano. È chiaro che adesso il Diz va messo nelle condizioni migliori, quindi qui però ci deve pensare anche Spalletti. Spalletti stesso, esprimendosi sul Diz tempo fa, disse che è lui che predilige partire da quella posizione per poi andare a tirare, e a questo punto penso che non ci siano più dubbi su questo fatto qua. Però diciamo che forse un pochino più di collaborazione gli farebbe bene, anche per risparmiargli un po' di energie.
Arriviamo al tema Spalletti, alla Juve, sì. Di Spalletti, cosa non ha funzionato in quest'ultimo mese? Perché la mano di Spalletti la vediamo, solo quelli che proprio vogliono trovare sempre polemiche.
Perché
le ultime partite, perdonami, ti do dei dati. Zero, sì. Clean sheet, 21 gol subiti. Cioè, sì, funziona, sì, meglio, sì, la Juve, ma subisce più gol. È la filosofia, sì, a cui ci dobbiamo abituare, o è, no, stato il calendario difficile?
No, vabbè, a parte il calendario, ma un calendario deve essere difficile anche per le squadre che incontrano la Juve, non perché la Juve incontra determinate squadre.
Sante parole.
Io credo che Spalletti abbia pochissime responsabilità, perché quello che ha fatto nella testa di questi giocatori è sotto gli occhi di tutti, due volte, perché c'era il grosso rischio del crollo verticale dopo la partita di San Siro, e si è manifestato tra Como e Galatasaray.
L'hai patita anche come stanchezza.
Col Como. Sì. Poi Galatasaray, altra delusione, un altro treno in faccia che ti arriva perché sfiori la grande impresa in 10 e potevi crollare, e invece la squadra si riprende, e questo è un punto nettamente a suo favore. Si riprende a Roma, pur senza vincere, ma con altro allarme da crollo verticale, perché sei sotto 3-1 e ti riprendi. Quindi se un allenatore non ti ha dato le palle per affrontare le situazioni,
Non ci saresti riuscito.
No. Poi è chiaro che si torna sul discorso della qualità, che non è mediamente eccelsa. Ecco perché le richieste di Spalletti, che lui ha messo un po' anche alla base del rinnovo, sono quelle di avere almeno 4 giocatori di livello, di qualità. Poi dopo toccherà la società, comprensibilmente con le disponibilità economiche, con i paletti del fair play e quant'altro, ma è chiaro che serve gente di livello e di qualità, altrimenti la Juve non la riporti su. Poi uno di qualità ce l'hai, secondo me, che è Dusan Vlahovic.
Ti chiedo subito, perché il tempo poi vola sì, velocissimo. Torna, quando tornerà, sei tu il titolare? Sarà questo quello che gli diremo?
Sì, ma sì, ma certo.
Non ci sono dubbi? Cioè...
Ma penso proprio nessun dubbio.
Nessun dubbio. Saranno 9 partite.
Non mi dispiacerebbe vederlo con David. Nel senso che David, onestamente, sparisce quando deve concludere, quando deve farsi valere in area, ma fuori dall'area fa un buon lavoro di cucitura, di supporto, viene incontro alla palla, la scambia. Lì è un mestiere che sa fare. Peccato che lui sia stato preso per quello che doveva fare in area e che non ha fatto quest'anno.
Cioè, lo si voleva trasformare nel Vlahovic, no? Cioè,
ecco,
quello che
vederli assieme non mi dispiacerebbe, sarei quantomeno curioso, però questi poi sono problemi di Spalletti. Se Dusan sta bene, gioca Dusan tutta la vita.
Tutta la vita. Abbiamo un problema portiere? Qualcuno, sì, mi dice, perché hai messo troppa pressione a due portieri quasi, sì, da Juve. Quasi.
Ma no, ragazzi, non è questione di mettere troppa pressione, la questione è che quando sei nella Juve devi avere la pressione.
Punto e basta.
E come ho detto nel video che tra poco pubblicherò, sì, uno se gioca nella Juve la pressione deve accoglierla con benevolenza, anzi come stimolo, deve essere contento di avere pressione.
No, però quella pressione che dice gioca un po' uno, un po' l'altro. Tu pensi che Di Gregorio...
Ah, il fatto di alternare.
Sì, dell'alternanza, bene, ragazzi, la pressione...
Ma ho capito, ma lì era doveroso. Cioè, io penso che...
Non avrebbe agevolato l'uno o l'altro sapere giochi fin quando puoi farcela, fin quando non sei stanco? Un po' questo è il tema.
Guarda, il dato di fatto è che Di Gregorio aveva bisogno di riflettere un pochino, di stare un po' più sereno. Credo che fosse arrivato al punto che provava ansia se doveva fare un'uscita in presa alta, ecco, quindi però è il discorso che facevo prima: quando giochi nella Juve tu devi sapere che è così, se fai degli errori con il Monza se le dimenticano o se li ricordano solo a Monza, se fai degli errori con la Juve diventano errori da mondovisione. Ed è così, giocare nella Juve è così. Mi spiace perché è un bravissimo ragazzo, in certi momenti ha salvato la porta, perché non dimentichiamo,
ha fatto dei begli interventi
prodigiosi, sì. No, ecco, diciamocela tutta, perché a San Siro va bene, fa l'errore colossale sul primo gol subito, ma poi salva due volte la porta con due interventi prodigiosi su Çalhanoğlu e Dumfries, quindi
un po' qua e un po' là ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori.
Poi dopo si perde in errori che un portiere della Juve, che un portiere in generale non dovrebbe commettere, ma così come sbagliano i gol gli attaccanti
o i passaggi centrocampisti.
Ecco, esatto, il portiere ha sbagliato che faccia degli errori, però sai, sul portiere diventano determinanti, perché nessuno rimedia per te a meno che ci sia un compagno sulla linea di porta.
Certo.
E quindi è chiaro che
manca carattere, ci scrivono da casa. È il carattere che manca?
Ma non lo so, perché poi dopo lui è uno che in campo urla, che riprende i compagni, quindi non è questione, secondo me. È proprio una questione di chi gli è piombata addosso questa onda anomala della pressione che hai nel giocare con la Juve. È così, secondo me è così.
Un portiere deve comandare, ma non si sente la sua voce mai, aggiunge sempre lo stesso tifoso. Senti, col Pisa, semplice, difficile,
no,
ma semplice?
No,
difficile,
semplice.
Ma semplice, no.
Allora, semplice sulla carta, c'è un divario tecnico enorme. La partita di andata però ti ha fatto capire che se non le chiudi le partite, se non ci dai dentro subito, poi te le trascini e non può sempre andarti bene che fai due gol negli ultimi 10 minuti. Tra l'altro il primo fu un mezzo autogol, tra l'altro quello di Calulu,
eccetera. Sì.
Ecco, quindi queste sono partite nelle quali devi partire a sprombattuto, metterla, sistemarla già nel primo tempo. Adesso non voglio mancare di rispetto al Pisa, per carità, ma il Pisa credo che abbia ben poco ormai da
abbia già capito che vita farà l'anno prossimo, diciamo.
Quindi sono quelle partite nelle quali tu devi provare già a chiuderla nel primo tempo, amministrare il secondo per risparmiarti un po' di energie, per tirare un po' il fiato, per far entrare giocatori che magari giocano un po' meno, eccetera, eccetera. Se cominci a chiudere il primo tempo sullo 0-0, poi cosa succede? Lo sai benissimo anche tu, Antonio. Cominci a innervosirti perché non la palla non entra, e ti salta fuori magari un altro Juve-Lecce o quant'altro, capisci?
Vogliamo ricordare quello che Gianni Balzarini ripete nei fuori onda, ascoltabili solo su Radio Bianconera dallo stadio. Bisogna chiuderla! Io ho un orecchio quando Gianni Balzarini vicino. Bisogna chiuderla, se non addirittura aprirla quando...
Ma non lo dico solo io, lo dice chiunque, ce lo dicono gli allenatori. Cioè, specialmente quelle partite qua, non puoi permetterti di trascinartele oltre la metà del secondo tempo. Perché poi il nervosismo va a tutto vantaggio
dell'avversario,
vantaggio dell'avversario. Per il Pisa, se anche retrocederà, o molto probabilmente retrocederà, caspita, comunque porta via un punto da Torino,
0-0, non subire,
ti entra
o
nel curriculum, ti entra nel curriculum.
Esatto, se lo ricorderà poi anche Gianni Balzarini l'anno dopo nel raccontare quella che fu Juve-Pisa dell'anno prima. Gianni, grazie, ci vediamo sabato.
A voi.
Ci incrociamo sabato? Ci vediamo, non puoi mancare. Alla grande Gianni Balzarini, come sempre, un salto nel passato, in avanti, indietro, a destra e a sinistra. Adesso ci lasciamo qualche secondo e poi tutte le informazioni che mancano le faremo con chi segue quotidianamente il Pisa.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimi 20 minuti, 13:40, giovedì 5 marzo, domani vigilia, andiamo a vedere subito se è arrivato, il messaggio c'è, eccolo qui, sapevo di confezionarlo. Allora, domani vuoi sapere a che ora devi lavorare, a che ora devi ascoltare la domanda di Radio Bianconera? E la Zecchi, non c'è premio oggi. Ore 16, conferenza stampa.
Dubbi.
Dell'allenatore Luciano Spalletti, venerdì 6 marzo alle 16. Sai perché le fa alle 16?
Secondo me perché dopo pranzo fa la pennichella.
Sì, perché lui vive lì.
Si riposa mentalmente, è giusto.
È giusto. Perché andare subito per poi scappare?
Perché alle 2 col col cibo col, sullo stomaco.
Esatto. Invece lui finisce l'allenamento.
Poi voi fate domande scomode, lui si nervosisce.
Si nervosisce e non digerisce. E poi deve prendere il biochetasi o quello che è, no? Quelle robe lì. Quindi vi ho spiegato, lui vive la continassa. Gli altri vivevano in casa, quindi dovevano o andavano a Milano o preparavano da mangiare.
Però ogni tanto esce, ho visto qualche video.
Sì, no, esce. Beh,
va
no,
a cantare
no,
in giro.
Non stai, vabbè, no, cioè, per fortuna, per fortuna. Però per dirti, uno che vive al G-Hotel, uno che vive dentro, uno che ha gli orari da campo d'allenamento, si attrezza per fare le cose con calma, per farle lì, per ragionare, per togliersi la tuta a fine giornata, quindi no, venire in conferenza stampa, tornare, sei già nella tua stanza d'albergo eventualmente. Quindi anche domani ore 16, che domanda facciamo domani a Spalletti? Dai, perché io sarò già lì. Domani mattina mi trovate tra le 8 e le 9 a ragionare sulle prime pagine dei quotidiani. Tra l'altro, Manuel, mi raccomando, il podcast su Ildiz, rinnovo, cioè tutti gli argomenti, quelli che ti piacciono, quelli che ti giochi la sera mentre parli con i tuoi amici di calcio, di sport. Non fare come gli altri che fanno il copia e incolla, tu almeno di che l'hanno detto a Radio Bianconera.
Io sono come Spalletti, direttore.
Spalletti,
dormo
cioè?
Qua.
Dormi qua, eh? Dormi qua, bene, bene. Ti ho prenotato già qui un weekend, eh? Yves e Federico Rossi, sarà un bel weekend qui, tutti e tre, quando non ci sarà il campionato, anche perché dovremo rinnovare i nostri programmi in regia. Quindi domani conferenza, che domanda fareste? Che cosa volete aggiungere a quello che è stato detto? Che cosa volete cancellare da quello che è stato detto? Il numero lo conoscete, 340-54-25-324. Tra poco ci colleghiamo, ci interconnetteremo con Radio Bruno Toscana, con chi, come Radio Bruno, segue le realtà toscane. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Arriviamo.
Salve direttore, io più che sulla riprovevole simulazione di bastoni porto la mia, il mio indigno sul fatto che sostanzialmente non doveva essere squalificato Kalulu contro il Como. Quello è un qualcosa che mi ha dato un fastidio disumano, perché oltre al danno la beffa. Capisco la simulazione, chi non ha mai simulato, ok? Squallida quello che vogliamo, anche l'esultanza, però la successiva squalifica di Kalulu
non c'è una compensazione. No, non potevi, non si poteva fare, amico mio. Ti interrompo solo perché capisco la tua rabbia. Tu dici, dopo tanti errori, almeno evitami l'ultimo, ma non puoi farlo perché se no, immagina Antoniuzzo Conte, immagina Max Allegrone, immagina Gasperini, cioè sarebbero tutti lì a recriminare dell'ingiustizia e dell'agevolazione fatta alla Juve. Cornuto e cazziato, è vero, come quando ti prendi o si è preso nel passato il giallo ingiustamente, punto. Altrimenti devi riconoscere l'errore tecnico, rifare la partita. Rifaresti 10 partite su 10 ogni settimana e basta vedere, conoscere il calcio dalla Serie A in su o in giù, che questo non è mai capitato. Altro vocale.
Buongiorno direttore, riguardo al mercato io sono molto negativo, spero di sbagliare, però non credo che la Juventus riuscirà nella finestra estiva con questa attuale conformazione dirigenziale che abbiamo visto come opera sul mercato nelle due sessioni che ne ha avuto la possibilità, di andare a comprare addirittura 6, 7, 8 elementi.
Assolutamente.
Come si proclama sui giornali, sui social.
Bravo, che tieni i piedi per terra.
Penso che la
Juventus
prenderà 2 o 3 giocatori, ne venderà altrettanti se non di più, e speriamo che quei 2 o 3 giocatori che prenderà siano giocatori da Juve.
Chiarissimo, onestà intellettuale la chiamo la tua, e soprattutto farà riflettere farà riflettere anche per un'eventuale decisione definitiva mister Spalletti. Abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo già? Allora Maurizio Bolognesi, direttore di Radio Bruno Toscana, buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi.
Allora, che si dice in Toscana prima della gara di ritorno tra Pisa e Juventus? Intanto il destino del Pisa è già segnato, è appeso o c'è qualche speranza?
Allora,
chi
allora,
ci crede?
Allora, direttore. Io ho sempre odiato la matematica anche quando andavo a scuola.
E allora però smonta tutte le teorie.
Però la matematica ancora non ci condanna, questo bisogna dirlo. È chiaro che le nostre speranze sono molto limitate e se il Pisa ritornerà in Serie B non sarà un dramma sportivo per la città. Dopo 34 anni ci siamo ritrovati in questa avventura di Serie A con molto piacere. Certamente la tifoseria e tutti noi addetti ai lavori pensavamo di fare un altro tipo di campionato, certamente non siamo stati neanche fortunati perché alcune partite, l'avrete viste, siamo stati anche penalizzati, poi un po' di inesperienza eccetera, anche l'ultima partita con il Bologna dell'altra sera, Pisa ha tenuto benissimo il campo, ha avuto due o tre occasioni per andare in vantaggio, non è andato in vantaggio e al 90esimo il Bologna ha trovato un super gol e finisce la partita. Quella inesperienza, quella paghi probabilmente uno scotto che ti mancava da tanti anni. Però a questo punto l'unica cosa che possiamo dire è che l'unica squadra che può rimetterci qualcosa è la Juventus, perché a Pisa naturalmente se viene un pareggio è oro colato, se viene una vittoria è una roba meravigliosa, se viene una sconfitta è normale. Cioè, quindi voglio dire, qui chi ha da perdere è la Juventus, che deve assolutamente fare 3 punti contro il Pisa, ultimo in classifica, coabitazione con il Verona. Tutto qua, niente di...
Tra l'altro, no. Direttore, mentre esplicitavi un po' l'andamento di... ho visto parzialmente la partita lunedì sera, se ricordo bene,
tra
Pisa e Bologna, appunto, la sconfitta che è arrivata al 90esimo. Sembrava riassumessi un po' anche la partita dell'andata con la Juventus. I pali, lo 0-0 nel primo tempo e poi... l'inesperienza o comunque lo svantaggio ha fatto crollare un po' le certezze del Pisa. È rimasta così un po' l'identità di questa squadra quest'anno?
Sì, l'identità di questa squadra è questa, cioè questa è una squadra che non ha esperienza. Poi oltretutto, se ci vogliamo aggiungere anche il nuovo allenatore, che non si è capito bene la scelta della società.
Ecco, volevo chiedertelo appunto, perché non l'ho capita io da distante, però speravo...
Ma neanche noi, cioè, voglio dire, Gilardino non aveva fatto male, aveva fatto il suo, aveva, se non altro, con la stessa squadra che aveva vinto il campionato di Serie B, perché obiettivamente nel giro di andata il Pisa ha giocato con la stessa squadra della Serie B dell'anno scorso, Girardino aveva dato una certa garra, aveva dato a questi ragazzi la voglia di mettersi in mostra eccetera eccetera. Poi naturalmente, siccome i risultati all'inizio di gennaio non venivano eccetera, come si fa sempre, ci rimette l'allenatore, si va a prendere un allenatore nuovo per cercare di dare una scossa, perché non si possono cambiare i giocatori, si dà una scossa con l'allenatore nuovo. Si è parlato di Ballardini, si è parlato di Pecchia, si è parlato di diversi personaggi, poi improvvisamente una mattina ci svegliamo e troviamo Oscar Hillemark, danese, che arriva dal campionato norvegese, 34 anni, giovanissimo, Caracciolo, il capitano, è più vecchio di lui, e ce lo ritroviamo in panchina. Cioè, onestamente, tutti noi siamo rimasti sbalorditi. Siamo andati alla conferenza stampa, ci hanno detto: no, ma questo è uno che aggarra, è uno qui, è uno là, eccetera, eccetera. Risultato: 4 partite, 1 punto in uno 0-0 scialbissimo contro il Verona. Poi il resto, altre 3 partite, 3 sconfitte, di cui una che ci brucia tantissimo nel derby contro la Fiorentina. Tra l'altro, la Fiorentina che ha dimostrato di avere dei limiti pazzeschi, se il Pisa usava un pochino di più forse poteva portare
quella
via.
Partita l'ho vista, direttore, siamo in collegamento con Maurizio Bolognesi, direttore Radio Bruno Toscana. Diciamo che mi viene in mente, non è nella prima, nell'ultima squadra, a potersi e doversi lamentare di qualche cosa per le decisioni arbitrali. Com'è andata quest'anno con gli arbitri al Pisa? Tanto per essere chiari, perché non è sempre colpa della Juve. No? In generale ho visto il Pisa lamentarsi. Avrebbe potuto avere qualche punto in più, tanto per essere chiari?
Sicuramente, ecco, questo sicuramente sì. Il Pisa, al Pisa dei suoi 15 punti di classifica, come minimo, gliene mancano 4-5. Se il Pisa aveva 19-20 punti, non aveva niente da dire, perché per esempio la partita andata contro la Fiorentina abbiamo avuto due calci di rigore nettissimi, non assegnati. A Milano contro il Milan 2-2, io c'ero a San Siro, due gol del Milan, due gol viziati da azioni, il primo con tre giocatori davanti al portiere, e poi Rocchi dopo quella partita, designatore degli arbitri, dice no, ma questa regola qui da ora in poi va cambiata, e ormai così è andata, però da ora in poi va cambiata. Però al Pisa aveva subito il pareggio contro il Milan, insomma,
eravate in vantaggio 2-0 lì, o sbaglio?
Eravamo in vantaggio 2-0 a Milano con l'Inter.
Con l'Inter, è vero.
Bravo, eravamo in vantaggio 2-0 a Milano con l'Inter, poi l'Inter l'ha pareggiata 2-2, siamo rientrati in campo nel secondo tempo assolutamente spenti, 3-2, poi è capitata un'occasionissima
di tutto di più
a Canestrelli per andare sul 3-3, azione fallita, cambio dall'altra parte, 4-2, poi Pisa si è spento e ha subito il 5-2 e poi il 6-2. Insomma, vabbè, questa è una squadra che bisognerebbe resettare e ripartire da zero. Tra l'altro, guarda, sì, in questi momenti sta parlando, perché è cominciato alle 13.30, io non ci sono, c'è un mio collega, sta parlando in conferenza stampa Quadrado, ex di turno, ora sentiremo che dice, poi dopo il collega mi manderà il servizio, lo manderemo domani sera nella nostra trasmissione che abbiamo Casa Pisa, e il Quadrado, appunto, ex di turno, che è rientrato dopo un lunghissimo infortunio. Quadrado a noi poteva fare comodo sicuramente per l'esperienza. E
sicuramente ne avrebbe aggiunta, quindi si rischia di riaverlo a disposizione proprio contro la Juventus, giusto?
Ha giocato il secondo tempo, ha giocato con il Bologna, ha giocato, quindi può darsi che domani
possa partire anche titolare, magari.
Possa anche partire titolare, sì.
Domani invece parlerà alle 16 mister Spalletti, così eventualmente insieme potremo confrontare le dichiarazioni a distanza in questo Juventus-Pisa. Come sta il Pisa per domani sera, al di là della classifica, tutto? Cioè domani sera, di sabato sera alle 20.45, 28esima giornata, immagini qualche differenza di formazione rispetto al Bologna?
Sta abbastanza bene, non ci sono squalifiche, sono tutti a disposizione, appunto, a parte un paio di lungo decenti infortuni, rientrato al Biol e Quadrado, appunto, come dicevo prima, rientrerà anche Loyola a centrocampo, che è stato tenuto a riposo per un problema alla caviglia, quindi mister Ilemark ha tutti a disposizione, ripeto, sarà per noi una festa, una trasferta, ci sono circa 900 tifosi pisani in partenza per Torino, sarà per noi una festa, perché sono 34 anni che appunto il Pisa non gioca in Serie A a Torino contro la Juventus. Allora, 34 anni fa, non c'era lo Juventus Stadium, si giocava da un'altra parte, però questo sabato appunto sarà una festa per rivenire a vedere il Pisa a Torino, perché poi chissà quanti altri anni passeranno.
Questo l'hai detto tu, direttore. Senti, c'è un ballottaggio portieri? Perché ho visto nell'ultima partita, rispetto all'andata, il cambiamento del
Allora,
del
noi
titolare.
Abbiamo, i nostri titolari sono Scuffè e Semper. Tutti e due infortunati, è tornato tra i pali Nicolas dopo un lungo periodo, portiere che ha giocato per diversi anni nella nostra Serie B, si è comportato anche bene. Credo che Semper sabato sera però potrebbe riprendere il suo posto tra i pali, in quanto è rientrato dall'infortunio e quindi dovrebbe...
Ed era in panchina contro il Bologna, quindi ci dici che potrebbe addirittura tornare titolare.
Sì, certo.
Noi ti aspettiamo per questa festa fino al fischio d'inizio, poi speriamo che la torta non si divida a metà.
Lo sai, ascolta, tu lo sai che il mio cuore è anche un po' bianco-nero.
Io lo tenevo nascosto il cuore, il tuo cuore.
Io a Torino vengo sempre più che volentieri, perché qualsiasi cosa succeda per me va bene, per me è una festa.
Per te è una festa, adesso ho capito meglio. Ringrazio il direttore Maurizio Bolognesi, a direttore voi. Radio Bruno Toscana. Abbiamo anche scoperto che il suo cuore batte bianco-nero. Ed eccolo presente, quindi per una festa che per lui sarà comunque festa, ci auguriamo a tinte bianconere sabato sera. Grazie per tutte le info gradite e importanti in vista di questa sfida di campionato tra Juve e Pisa. Grazie direttore, alla prossima. L'abbiamo già salutato, è già andato via, è andato già a festeggiare, a comprare le bottiglie e la torta. Bene, bene, io lo sapevo, però mi ha sempre detto, sai, in radio magari, altrimenti, quindi ne scopriamo un altro
ma
pezzo bianco.
Secondo me
toscano.
Direttore ha tanti sotto sotto.
Sì, chi vive lontano da Torino.
Anche chi ci dà conto, sotto sotto la Juve un po' sì. La ama.
Ma lei mi deve fare
perché
i nomi.
Che mondo sarebbe senza la Juventus?
Che ti puoi divertire dicendo sempre tutto, il contrario di tutto. Quello che volevo farvi capire a casa, no? Perché qualcuno avrà storto un po' il naso, bastoni, fischi, il 2006, tutte quelle robe lì, è che se voi sentiste, come facciamo quasi sempre, gli addetti ai lavori delle altre squadre, tutti si lamentano degli arbitri, Fortunatamente non si lamentano più solo della Juventus, perché hanno capito che i mali peggiori del calcio hanno anche altre strisce e altri colori di maglia, tanto per essere chiari. Quindi siamo riusciti già a vincere questa battaglia. Ma tutti si lamentano dell'arbitro, si lamentano della Fiorentina, che vogliono quelli di Pisa, che pensano, quelli della Fiorentina, di essere immuni, Sono immuni solo quando parlano forse di fronte al loro specchio. Siamo arrivati quasi al termine di questa puntata. Pronto a lasciare il testimone. Chi sta arrivando? Chi c'è lì dietro l'angolo?
Albertino on the mic.
Ah, è sempre lui. Abbiamo solo lui dopo di me. Bravo.
C'è lui, poi c'è Frank.
No, dicevo dopo di me, perché giustamente il programma il martedì, mercoledì e giovedì passa dalle mani e dal microfono di Alberto Mauro. Allora, andiamo ad ascoltare ancora un vocale. Come sempre il vocale finale ha sempre ragione, speriamo, vediamo cosa dice.
Buongiorno direttore, Ale Dall'Entate. Ma una battuta, se Bremer è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio, premesso che io ho una grandissima ammirazione per
siamo in 14 Bremer, milioni
e lo ritengo un grandissimo giocatore, ma non mi perdo una partita della Juve, penso che questo mese di febbraio sia stato il peggior mese da quando è arrivato da noi, quindi la mia battuta è: ma se Bremer è stato il migliore, non oso pensare agli altri.
Grande battuta, vedete che involontariamente diventa il pezzo doc della trasmissione, la tua conclusione. È andata proprio così. Diciamo che questo mese il premio forse avrebbero potuto risparmiarselo come premio del mese. Il premio io lo consegno sempre a voi, Impresa Diretta. Ci risentiamo domani mattina per essere stati protagonisti in questa puntata. Altri temi, altre sfumature, ricordando domani ore 16 conferenza stampa, io ci sarò, incomincio a pensare alla domanda che non faccio mai all'inizio, ascolto e poi partorisco e magari so che siete lì ad aspettare la domanda. Antonio Paolino, Radio Bianconera, perché marzo è arrivato, Spalletti, la nostra Juve, le scelte, il futuro, il mercato. E i conti si presentano a rate già da adesso, sempre con la Juve nel cuore. Grazie Manuel, grazie Alberto che prenderà il mio posto, grazie a tutti voi. Noi domani mattina tra le 8 e le 9, 12:14 con Paolo Rossi. Non perdetevi il venerdì di RBN. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.